mille voci.
Andante per flauto, solista Luciano Italiani.
Questa voce, fermata su disco, è l'unica testimonianza che rimane dei primi giorni di trasmissione della nostra emittente.
Aiuta a scegliere d'ogni stazione la trasmissione, l'onda e la gamma.
Radio programma, radio programma.
Se questi bambini, le cui voci bianche non si sono ingiallite col tempo, hanno superato le traversie del tempo e della vita, oggi potrebbero essere degli arzilli vecchietti ultra ottantenni o addirittura novantenni. Le loro voci, infatti, vennero registrate nel 1933. I suoni di modulazione che abbiamo sentito invece all'inizio di questo estratto di archivio risalgono all'anno precedente, quando quella che sarebbe diventata Radio Monteceneri iniziò a diffondere contenuti via telefono ai pochi privilegiati ascoltatori abbonati dell'epoca. E potremmo dire che se oggi la radio l'ascoltiamo anche via cavo e via computer, in fondo i tempi non sono poi così cambiati. Perché abbiamo scelto di farvi ascoltare un estratto radiofonico del 1933? Perché fu proprio il 18 aprile di quell'anno, quindi 80 anni fa esatti, giorno più giorno meno, che la nostra radio, quella che oggi è la radio della Svizzera italiana, cominciò a trasmettere via etere con l'antenna che l'avrebbe designata per decenni come punto di riferimento non soltanto geografico, ma anche e soprattutto culturale e sociale. L'antenna di Monteceneri, che ha dato il via a una storia che dura da 80 anni e che continua anche se in forme diverse. Bentrovati a Mille Voci per questa edizione un po' speciale, nella quale vogliamo ricordare cosa ha rappresentato Radio Monteceneri quando il senso di appartenenza geografica e linguistica si misurava anche con i nomi delle antenne. Radio Sotton per i romandi, Radio Beromünster per gli svizzero-tedeschi e appunto Radio Monteceneri per gli svizzero-italiani. E cosa invece rappresenta oggi la radio della Svizzera italiana in un contesto ormai globalizzato che spinge a grandi cambiamenti e innovazioni tecnologiche nel modo di trasmettere contenuti attraverso i mezzi di comunicazione moderni? Ricordare oggi gli 80 anni dell'antenna di Monteceneri significa anche ritrovare forse le nostre radici storiche di un'appartenenza, quella della Svizzera italiana al resto della Svizzera multilingue, che si è costruita grazie anche al ruolo di servizio pubblico di cui la RSI e quindi la SSR è tuttora depositaria. E chi meglio del direttore della RSI, Dino Balestra, può dunque aiutarci a ricordare che cosa ha significato Radio Monteceneri, cosa rappresenta oggi la radio della Svizzera italiana e cosa dovrà rappresentare in futuro la RSI. Molte domande, direttore. Buongiorno.
Buongiorno.
Benvenuto, Dino Balestra, direttore della RSI, membro della direzione della SSR Esterghe, quindi lei conosce tutti, diciamo, i gangli del potere che gestisce l'azienda di servizio pubblico. Che sensazioni e che riflessioni le suscitano i suoni che abbiamo sentito, al di là, diciamo, del sapore un po' nostalgico che i documenti d'archivio portano sempre con sé?
Ma al di là della nostalgia, perché tutti abbiamo conosciuto, chi più chi meno, epoche in cui Radio Monteceneri era un po' la voce, no? La voce della regione, la voce della cultura italiana, la voce dell'italianità in Svizzera, quello che abbiamo sentito non si discosta poi così tanto da quello che ancora è oggi.
A parte il gracchiare del suono e insomma della riproduzione su disco, ma è vero che magari era il modo di entrare in contatto con il paese reale.
Sì, ed è penso ancora una delle missioni principali della nostra radio, quella di avere questo contatto, questa penetrazione, questa presenza proprio nel paese, nel territorio, non solo nella memoria, ma proprio nella realtà di chi ci ascolta, di chi vive qui con noi. Non è una radio che presenta o offre programmi generici, quello che io chiamo la yogurtiera mediatica, no? Dove tutto uguale al proprio opposto e dove non ci si ritrova più mai. È una radio che ha mantenuto, questo penso sia una delle grandi eredità, ha mantenuto il contatto veramente col proprio pubblico, col proprio paese, dove poi ci si può ancora riconoscere. Questo è fondamentale per una radio come la nostra.
Sarebbe bello se qualcuno di quei bambini che cantavano magari si fosse riconosciuto e magari oggi appunto ultra ottantenne ricordasse di aver partecipato a questo coretto che abbiamo sentito. Sarà difficile, però magari c'è qualcuno in ascolto che si ricorda.
Magari qualcuno poi si farà vivo via telefono per raccontare la propria emozione della nostalgia.
E quindi se le chiedessi in una battuta, che però rischia di essere appunto lunga 80 anni, che cosa ha rappresentato Radio Monteceneri come ruolo di coesione nazionale all'interno della Svizzera multilingue, punto di riferimento italofono libero durante gli anni difficili a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, quale aspetto le sembra più saliente oppure che cosa le viene in mente così proprio di pancia?
Ma molte cose vengono in mente, dopo si entra un po' nei ricordi personali. Non so, io ricordo quando da bambini a scuola c'era Radio Scuola. Era un momento sacro dove alle ore 14, non so più di che giorno, probabilmente era di venerdì, c'era il silenzio assoluto perché Radio Monteceneri dava questi 40 minuti, questa mezz'ora di radioscuola che era vissuta con un'immensa soggezione perché la voce della radio all'epoca era veramente la voce di riferimento. Oppure un altro ricordo era il radioprogramma, ne abbiamo sentito prima nell'introduzione, si sfogliava il radioprogramma.
Ricordi ai più giovani che cos'era il radioprogramma, che non lo sanno?
Era una pubblicazione in bianco e nero, dove in alto a sinistra c'era un'antenna, che era la famosa antenna di Monteceneri, con le onde, e c'erano quello che noi oggi chiamiamo i palinsesti, cioè ora dopo ora l'offerta radiofonica, che era molto molto più ridotta rispetto a quella attuale, ma erano altri modi di seguire la radio, come ci sono stati altri modi fino a qualche anno fa di seguire la televisione, cioè radio e televisione dettavano un po' i ritmi della giornata e i ritmi anche della conoscenza del mondo, no? Perché era soltanto attraverso queste due fonti, ma in primis quello della radio, che si riusciva poi a connettersi con la realtà più vasta.
Dopo è arrivata la televisione e tutti i nostri ritmi sono cambiati, insomma.
Sì, ma la radio si è data per morta molte volte. Infatti. Ed è sempre risorta in modo straordinario. Poi c'era per esempio l'appuntamento delle 12:30 dell'Agenzia Telegrafica Svizzera, altro momento assolutamente sacro, dove le famiglie smettevano quasi di mangiare, era vietato parlare in casa perché c'era questa voce di Casanova che ci informava su quello che succedeva. Ma penso che per dirla brevemente, Radio Monteceneri ha rappresentato veramente la dignità della voce, dell'italianità e della cultura italiana, sia verso il nord, cioè nel resto della Svizzera, che era un compito estremamente importante come lo è tuttora, ancora oggi, ma nello stesso tempo era un ponte molto vitale, molto forte verso l'Italia in andata e in ritorno. Oggi si parla tanto di interattività su online, sul web, ci si scrive, ma in un certo senso Radio Monteceneri ha permesso a livello proprio di grandi personalità della cultura, dello spettacolo, del teatro e via dicendo, di mantenere un rapporto estremamente vivo con l'Italia.
Una tradizione che abbiamo cercato di mantenere, che cerchiamo tuttora di mantenere, perché comunque abbiamo ancora delle collaborazioni, e spesso ci sono personaggi della cultura italiana che vengono da noi, però oggi il mondo è cambiato, è radicalmente cambiato. E pensando oggi alla RSI come ente, come azienda multimediale, azienda, confesso, è una parola che non amo tanto perché fa pensare al mondo dell'economia, però è vero che il mondo dell'economia è comunque presente e condiziona spesso anche le scelte strategiche, però pensando appunto alla RSI come ente multimediale, svizzero-italiano, elvetico-europeo, come ci situiamo, come ci dovremmo situare nel panorama svizzero ed europeo in una realtà che è così radicalmente cambiata?
E oggi è più complessa perché tecnologicamente le possibilità di fruire dei messaggi radiofonici o televisivi si è moltiplicata in modo esponenziale, quindi non c'è più quel rapporto univoco fra il singolo ascoltatore e l'emittente che è la radio. Oggi si può ascoltare la radio in auto, si può ascoltare la radio sul computer, lo si può ascoltare in televisione, lo si può ascoltare alla radio, quindi c'è un'infinità di possibilità. Già questo cambia un pochino le cose. Poi è cambiato completamente il panorama, o quello, per usare un termine anche qui poco amato, il mercato. Prima, quando parlavamo di Radio Monteceneri, c'era Radio Monteceneri, c'era la RAI e la cosa era finita lì, poi c'erano le grandi emittenti, i Borough-Munster, Sotton. Oggi è un marasma, è una torre di Babele completa, praticamente il panorama radiofonico è immenso. Poi abbiamo anche le radio online adesso, per cui si ricevono anche migliaia, no? di stazioni provenienti da tutto il mondo. Allora, cosa succede? Succede che bisogna concentrarsi su quello che è la propria ragione d'essere, la propria ragione che ci legittima. E qual è? È il territorio, è la nostra realtà. La realtà della Svizzera italiana, la realtà della Svizzera, ed è lì soprattutto che la radio ha ancora una sua forte valenza, una sua grande importanza, se lo intendiamo dal punto di vista del servizio pubblico. Pensare a una RSI radio all'estero diventa più problematico per questioni di frequenze, per questioni di affollamento del mercato, ma anche perché, se vogliamo, il mondo è cambiato, quindi non c'è più un rapporto univoco fra, che so io, la Svizzera italiana, il Ticino e l'Italia. Anche l'Italia si è frammentata in tante componenti, in tante realtà, ha un panorama molto disordinato dal punto di vista radiofonico, per non parlare di quello televisivo. Le generazioni sono cambiate, le abitudini sono cambiate. Quindi,
ma nel panorama europeo, scusi se la interrompo, noi manteniamo comunque quella sorta, diciamo, di credibilità. È vero che siamo all'interno della SSR, quindi la SSR fa parte comunque del consesso europeo delle emittenti radiotelevisive, ma noi come Radio Svizzera Italiana, cioè come piccola isola di italianità in Svizzera, quando veniamo visti, diciamo, a livello europeo, abbiamo ancora, diciamo, un riconoscimento per il nostro ruolo, che è anche minoritario, ma comunque all'interno di un paese multilingue?
Ma penso di sì, però attenzione, c'è la barriera linguistica e qui entriamo nella fragilizzazione dell'italiano in Svizzera e nel resto dell'Europa.
Infatti le volevo fare la domanda se non la preoccupa il fatto che perdiamo, diciamo, italofoni potenziali a nord delle Alpi, perché chiaramente con il passaggio delle generazioni molti italiani di seconda, terza, quarta, quinta generazione ormai l'italiano l'hanno quasi dimenticato. Anche questo...
E questo è ormai una tendenza in atto. Le nuove generazioni degli italiani che sono emigrati qui nel passato, nel secolo scorso, ormai sono completamente integrate nella realtà svizzera. Prima parlano il tedesco, lo Schweizerdeutsch, se stiamo nella realtà tedesca, e poi c'è un italiano che è soprattutto un italiano di nostalgia, un italiano dei genitori, un italiano delle origini, un italiano dei nonni, ma non è più un italiano lingua franca come lo era ancora trent'anni fa, non è più un italiano che serve per la professione o per gli scambi nella vita reale di tutti i giorni. Non dimentichiamo poi l'avvento della televisione. Per cui gli italiani che stanno in Svizzera spesso si connettono alle televisioni italiane che arrivano da noi e non più tanto alla radio, perché c'è questo doppio ruolo, se si vuole, l'italiano della nostalgia, che è quello dei ricordi, che è quello delle proprie radici, e la lingua non italiano, che è quella della vita di tutti i giorni. Io sono presidente della comunità internazionale italofona, la rete televisione italofone, e questa fragilizzazione la vediamo al nord ma anche al sud. L'italiano nel Mediterraneo, che fino a qualche decennio fa aveva una sua vitalità, sta lentamente andando alla deriva, sta lentamente per essere soppiantato da altre lingue che sono, dal punto di vista del business, come si usa dire, molto più importanti.
C'è una sorta di meticciato linguistico ormai.
Sì, e proprio oggi pomeriggio ho un incontro con i colleghi di questa italofona, di questa comunità italofona internazionale, per vedere di creare, non so, vedremo a Malta, vedremo in Egitto, non lo so dove ancora, un convegno proprio sulla situazione dell'italiano nel Mediterraneo, che ha conosciuto dei grandi momenti di forza e che adesso sta un po' andando alla deriva. Ma la stessa cosa la vediamo in Svizzera, è recentissima la notizia che nei Canton Grigioni si vuole eliminare, no? Una proposta, eliminare l'italiano in certe scuole perché bisogna privilegiare altre lingue, non bisogna caricare troppo i programmi scolastici. Abbiamo saputo anche, no, nel passato, di iniziative nelle università svizzere per mettere un po' in margini la lingua italiana. Quindi, per tornare alla domanda, sì, è vero, la credibilità della nostra informazione, ma anche televisiva, è molto alta come qualità, come punto di riferimento, soprattutto verso il sud, verso l'Italia. Però se pensiamo al nord c'è un problema linguistico non indifferente. Per cui...
Che pure ci sono un sacco di intellettuali di lingua tedesca, di lingua germanofona, a nord delle Alpi, che amano poter ascoltare la nostra radio perché in qualche modo vengono a sciacquare i panni in Monteceneri, verrebbe da dire, no?
Sì, questo è un fenomeno interessante sul quale bisognerebbe lavorare di più. Bisognerebbe attivare molto di più queste realtà che sono più numerose di quanto non si creda. Ma io adesso parlavo del pubblico vasto, del pubblico, quello che ascolta la radio così tutti i giorni. È una situazione abbastanza complessa, abbastanza difficile.
Io conosco casi, per esempio, di docenti di lingua italiana a nord delle Alpi. C'è una mia ex compagna di università che oggi insegna italiano in un liceo, che mi dice: io ascolto spesso la Rete 1, in generale la radio svizzera italiana, perché diventa fonte preziosa di insegnamento della lingua italiana ai miei studenti. E questo è un ruolo sicuramente che va preservato, immagino.
È una delle nostre missioni, quello di diffondere in lingua italiana contenuti di cultura italiana, ma anche contenuti non necessariamente di lingua italiana, ma vissuti attraverso la lingua italiana, attraverso l'italiano. Perché un modo, e questo è un tema forte sul quale bisogna riflettere presto, perché l'italiano deve misurarsi sulle frontiere adesso. Non può più limitarsi alla lingua di Dante, alla lingua di Petrarca, alla lingua
le zone di frizione linguistica, insomma.
Ma è proprio sulle frontiere che l'italiano deve imparare o deve rimettersi in gioco, in fondo per lasciarsi contaminare, ed è già contaminato, ma anche per contaminare quelle che sono le altre lingue, le altre modalità di comunicazione. Bisogna andare oltre le solite parole pizza, spaghetti, qualche nome di cantanti e via dicendo.
O l'opera
e queste cose. Bisogna uscire. L'italiano deve tornare a sapersi raccontare mescolandosi un po' con le altre lingue sulla frontiera. E questo è un tema che viviamo soprattutto noi e le altre minoranze. L'Italia, in quanto stivale, cioè realtà che da Como va fin giù la Sicilia e oltre, non ha questo problema, perché è una nazione, uno stato dove l'italiano non è minacciato. Ma quelli come noi, e potrei citare anche i colleghi di Capodistria, della Croazia, dell'Albania, di Malta, della Tunisia, della Libia, dell'Egitto, eccetera, sono questi quelli che oggi hanno questa sfida di rimettere l'italiano nel circuito dell'abitudine del pensare.
Sì, perché al di là dei fatti politici, geopolitici, l'italiano resta comunque una lingua di tradizione antichissima, di grande cultura, quindi non bisogna misurarla, diciamo, con il peso dell'andamento della vita politica o economica. E tra l'altro, proprio conseguentemente al discorso che stavamo facendo prima, mi segnalano che c'è una signora di origini calabresi che ha telefonato e che ringrazia la radio perché c'è sempre, e quindi sto pensando appunto ai molti ascoltatori di lingua italiana che hanno mantenuto poi un legame con il loro paese grazie appunto anche alla radio svizzera di lingua italiana. E sto ripensando appunto alla tradizione di Monteceneri. Oggi la radio è diventata digitale, no? C'è il DAB Plus, dopo magari ne parliamo, perché non a tutti piace questa innovazione. Oggi la radio e la RSI sono online. E in fondo, perdendo il nostro punto di origine, che ci dava un nome, un'identità geografica, che si leggeva anche sui selettori delle vecchie radio, insomma, si sintonizzavano con delicatezza prima a cercare Monteceneri. Ecco, direttore Balestra, non le sembra che rischiamo un po' oggi di perderci nel rumore di fondo globalizzato? Che pure, o rischiamo appunto di anche essere marginalizzati sul grande proscenio dell'online, per esempio.
Ma questo è il rischio della yogurtiera, come dicevo prima. Lì bisogna sapere esattamente cosa si vuole e come si vuole comunicare. Noi non siamo una radio gridata, non siamo una radio urlata, non siamo una radio degli scandali, non siamo una radio della mondanità, eccetera. Vogliamo mantenere questa qualità di contenuti, non per niente abbiamo tre reti, no? Alla radio, e nello stesso tempo essere sempre, per non dire sempre di più, veramente un punto di riferimento attraverso la lingua per tutta quella che possiamo definire la diaspora di chi usa l'italiano o per lavoro o per studio o per piacere, perché c'è anche una buona parte di ascoltatori non nativi
di lingua italiana
che però hanno il piacere della lingua italiana.
In questo senso l'online diventa un fattore decisivo e anche di grande potenziale.
Ormai le nuove generazioni non sono più quelle del radioprogramma, ho dovuto spiegare prima cos'era perché nessuno sa cos'è. E le nuove generazioni hanno decine e decine di sistemi, no?
Vanno per contenuti, ecco, rapidi.
Allora noi dobbiamo, per usare un termine un po' bizzarro, dobbiamo un po' coriandolizzare, no, frantumare le nostre presenze su tutti questi nuovi strumenti per essere sempre a disposizione dell'utente quando ha voglia, come ne ha voglia e dove ne ha voglia.
Non è ovviamente autocelebrativo quanto stiamo dicendo, diciamo è informativo per quanto possibile, ed è giusto anche ricordare un anniversario importante come quello degli 80 anni appunto dell'antenna di Monteceneri, proprio per questo significato che rievoca il nome Monteceneri, ma è anche l'occasione per ricordare che un altro dei nostri punti di forza, credo, e che è anche un dovere morale e istituzionale, è quello della memoria storica che rappresenta la RSI come depositaria di materiale audiovisivo d'archivio. Ne abbiamo sentito un estratto all'inizio, insomma, che ha contribuito all'identità e all'unità della Svizzera. Come assolviamo questo compito e qual è soprattutto il significato di questa memoria?
Ma la SSR, lo dico perché ho guidato io questo progetto della SSR che si è concluso pochi mesi fa, è pienamente consapevole della fondamentale importanza dal punto di vista della memoria collettiva dei propri archivi. Siamo forse l'azienda, per usare un termine non molto gradito, che possiede il più vasto deposito di memoria storica dell'intera Svizzera, poi nel caso nostro della Svizzera italiana. Non possiamo più tenerlo chiuso nei cassetti o nei sotterranei.
E lei parla di RSI o di SSR?
SSR, SSR, perché c'è la piena consapevolezza negli obiettivi nuovi della SSR, c'è proprio uno dei punti della strategia, quello di aprire gli archivi, di mettere a disposizione, di usare questo materiale. Perché non è vero che serve soltanto alle persone di una certa età. Abbiamo scoperto che per le persone di una certa età è il piacere di rivedere, ma per le nuove generazioni è l'acquisizione di conoscenza del territorio, della storia, da dove veniamo, dove andiamo. Quindi l'archivio è un po' come il territorio, solo nel tempo, ci collochiamo nel tempo. Allora, una delle attività principali che stiamo sviluppando è proprio quella di aprire gli archivi, ancora con modalità che bisogna definire molti dettagli. Però penso che di fronte anche in fondo alla frantumazione civile della società e tutto quanto, questi archivi, questa memoria serve per dare il senso del territorio nel tempo.
Uno degli scopi della radio, quando si dice l'ha detto la radio, è quello ovviamente di servizio pubblico.
La di la radio.
La di la radio, per citare un programma di memoria che tra l'altro vedo il collega Rolf Schürk, che se ne è occupato per molti anni dietro ai vetri e ha sorriso quando abbiamo citato questo programma. Comunque è anche informazione, diciamo, just in time, come si usa dire oggi con una brutta espressione inglese. Quindi io do la linea velocemente alla regia e dopo torniamo qui in studio.
Un aggiornamento sulla viabilità sulla strada cantonale. Un incidente all'altezza di Contone provoca code tra Cadenazzo e Quartino in entrambe le direzioni.
Ma la radio è anche musica, intrattenimento e anche partecipazione del pubblico. Quindi, come sappiamo, Mille Voci è una trasmissione aperta al pubblico che può intervenire con domande o considerazioni. Io proporrei, lanciando il nostro numero di telefono, che è lo 0848-030707, per chi volesse intervenire, di fermarci un attimo con un brano musicale che, se ascoltato fino in fondo, dovrebbe suggerire anche qui una sorta di rievocazione del passato. Ma è un brano che forse il direttore Balestra, Dino Balestra, potrà poi commentare quando l'avremo ascoltato.
Thank you.
Ci siamo concessi una piccola licenza poetico-musicale, forse alcuni dei nostri ascoltatori avranno riconosciuto questo ultimo motivo, che è tratto da un'opera musicale, niente po' di meno, che di Jean-Jacques Rousseau, Le Devin du Village, sì, che a Dino Balestra rievoca, credo, qualche ricordo al di là del suono che era l'indicativo in qualche modo della radiotelevisione svizzera, no?
Sì, no, io ricordo soprattutto il buon Jean-Jacques Rousseau,
perché è stato
musicista mancato, ma grande, grande anarchico.
Che pure quest'opera pare gli abbia condato grande notorietà.
È stata l'unica opera riuscita di Rousseau, della prima parte della sua vita. Poi niente, una serie di beghe, di storie, che adesso non mi sembra che questa sia la sede per stare a raccontare. Poi ha lasciato la musica, è passato ad altre cose e via dicendo. Però è riuscito con quest'opera a farsi notare, è stata anche rappresentata a Versailles, alla corte del re, eccetera. E poi è stata ripresa, forse pochi sanno che Rousseau ha scritto musica. Della musica. Ha scritto anche un lungo articolo per l'enciclopédie dell'epoca, poi si dice che non era lui, che era Diderot, che gliel'aveva scritto. Insomma, le sono tutte beghe fra intellettuali già all'epoca, no? Però poi è straordinario che sia stata ripresa sulle nostre onde per tanti anni.
Sì, perché mi fa venire in mente che abbiamo utilizzato Telemann come musica per l'indicativo dell'Eurovisione e sto pensando che per molti anni anche la RAI, Radio Televisione Italiana, usava come sigla d'apertura dei programmi il coro finale dal Guglielmo Tell di Rossini, quindi sembra anche qui i ricorsi storici. Però Jean-Jacques Rousseau, che è una pietra miliare della cultura svizzero francofono
europea
diventa anche la fonte della sigla, indicativo di appartenenza della radio televisione svizzera in generale. C'è un'ascoltatrice che vuole intervenire, io ricordo lo 0848 030707, se volete intervenire siamo a colloquio con Dino Balestra, perché stiamo ricordando gli 80 anni dall'inaugurazione dell'antenna di Monteceneri. È l'occasione per ricordare un passato lungo 8 decenni, ma anche per parlare del presente e del futuro della radio, che rimane comunque un mezzo di informazione capillare, anche se confrontato con cambiamenti tecnologici che spesso non sono neanche facili da spiegare, ma compete anche al direttore della RSI poterlo fare. La signora Adriana, buongiorno.
Buongiorno.
Dica, signora.
Io devo dire che sono una sostenitrice accanitissima della difesa della lingua italiana, e proprio perché i mass media, e adesso stiamo parlando della radio, per cui soffermiamoci su quella, ha una grossa responsabilità, vorrei esortare chi vi partecipa a una maggiore attenzione. Perché noi si sente dire il tunnel, che io ogni volta salto per aria, ogni volta che sento dire il tunnel, quando sento dire la cecchia, ecco, io dico, ma santi Dio, perché si incorre in certe...
Che basterebbe dire la galleria, signora, vero?
Belli e buoni. È un'altra cosa, per esempio, la mania di usare l'inglese quando c'è il perfetto corrispettivo italiano e certo. Non è più lungo. Perché a volte si dice, ma perché l'inglese si fa prima? Non è vero. Over 50 e oltre 50, perché è molto più lungo oltre che over.
Beh, oddio, dopo lì, se lo chiede a me è una questione di brevità, ma sentiamo che cosa le risponde il direttore di Balestra.
No, ma in genere, adesso mi sono soffermata un attimo sull'inglese, però purtroppo io ogni tanto telefono e segnalo e dico, signori, guardate che non si dice così, di questo ne parleremo, ma di questo parleremo, questo ne è pleonastico, però... io dico, non voglio adesso star lì a fare l'elenco, dico semplicemente, visto che la radio ha davvero, è un veicolo splendido, ecco,
di cultura,
prestare un'attenzione,
certo. Il più
importante possibile, ecco.
Ne sanno qualcosa, grazie signora Adriana di aver chiamato, ne sanno qualcosa i colleghi del Grillo, appunto, che si occupano anche di lingua italiana.
Esattamente, infatti, che io approvo. È una missione
in fondo anche questa, di divulgare la lingua italiana e il suo buon uso per quanto possibile.
Esatto.
Sentiamo che cosa
ascolto
le risponda. Grazie signora di aver chiamato, io ricordo lo 0848 030707 a vostra disposizione se volete intervenire con considerazioni o anche direttamente domande, visto che appunto il panorama cambia così rapidamente e talvolta alcuni cambiamenti non sono compresi del tutto. dicevamo appunto, è anche questo però il segno di come stanno cambiando le cose, perché anche la lingua tende a questa sorta di rimescolamento, meticciato, brassaggio, insomma, che ci obbliga ad andare di corsa. Ecco, la furia di andare di corsa rischiamo di inciampare talvolta.
Sì, difatti la signora ha ragione quando non denuncia, ma insomma elenca queste derive nell'uso della lingua italiana. Io potrei raccontarne altre 20, 30 di episodi, ma ormai li conosciamo. E il fenomeno è, per quanto all'interno qui si continui a esercitare il controllo sull'uso della lingua, per quanto si possa intervenire, per quanto si possa prevedere, esiste però purtroppo una contaminazione che diventa quasi abitudine in determinate espressioni.
Ma non è che c'è una sorta di compiacimento, talvolta un po' alla moda, da un lato, la necessità di comunicare online, che spesso fa dell'inglese la lingua, diciamo, principale, e quindi noi in questo senso rischiamo, tra virgolette, una sorta di provincialismo, perché dobbiamo seguire il cosiddetto mainstream, adesso lo uso provocatoriamente il termine, insomma, ma ecco, in questo senso non dovremmo cercare di mantenere una sorta di stabilità e dire no, oltre questo limite non vogliamo andare.
Ma questo è quello che cerchiamo di fare. Poi evidentemente un conto sono le trasmissioni con i testi scritti che si leggono, un conto sono le trasmissioni in diretta, un conto sono i dibattiti, quindi c'è veramente una difficoltà, no? Una difficoltà a gestire l'uso corretto. Però ci sono delle abitudini linguistiche che dovrebbero essere corrette, che sono queste che sono state citate, che sono queste espressioni inglesi che possono benissimo essere evitate. C'è la storpiatura dell'italiano sull'inglese, ma anche di determinate altre lingue, il tedesco che viene letto all'inglese, di cui potremmo fare favolosi esempi di cose uscite dai nostri microfoni. Quindi è la yogurtiera, la torre di Babele ancora una volta, e lì bisogna imparare fin dall'inizio a gestire queste situazioni. Poi bisogna anche dire che fino a qualche decennio fa la lingua aveva una sua relativa stabilità, e anche chi andava al microfono avveniva da percorsi formativi di un certo tipo. Adesso, senza scaricare colpe e responsabilità su nessuno, però le giovani generazioni che arrivano e vanno al microfono hanno già acquisito questi vezzi, perché lavorano con l'inglese, perché lavorano sull'online, perché ci sono queste parole chiave, keyword, tanto per usare un'espressione italiana, parole chiave, parole quasi di complicità, no? fra persone, che danno anche il senso quasi quasi di appartenenza a un gruppo o a una corrente o dei rapporti di un certo tipo, che dovrebbero essere corretti o perlomeno essere consapevoli che questo uso non è l'uso che deve essere veicolato.
Questo mi suggerisce tra l'altro un'altra domanda che è inerente alle linee guida che sono state riaffermate recentemente dalla SSR, e che tra i nostri compiti c'è anche quello di mantenere per quanto possibile un contatto con il pubblico giovane, quindi non perdere le nuove generazioni. Però allora mi viene da chiedere, non rischiamo degli ammiccamenti per conquistare un pubblico più giovane, quindi andando sul tecnologico, sull'online, sull'utilizzo appunto degli anglicismi e quant'altro, a scapito poi invece di una perdita di ascoltatori invece che hanno avuto grande fedeltà nei confronti della radio, che si chiamava Radio Monteceneri. Scusi, la interrompo. C'è un ascoltatore che chiedeva informazioni su una trasmissione che si chiamava Zig Zag Elvetico degli anni 50 e 60, e così ricordava con passione. Ma quante trasmissioni potremmo citare che sono state storia anche? Io, quando parlavamo di Jean-Jacques Rousseau, mi veniva in mente ci fu una trasmissione tanti anni fa che si intitolava Jean-Jacques Rousseau spiegato alle signore, che è già il titolo mi sembra, e credo che se ne occupasse Felice Filippini, che è stato all'epoca responsabile della cultura. Vabbè, stiamo divagando.
Ma per tornare un attimo agli anglicismi, noi dovremmo trovare l'equilibrio delle contraddizioni. Non si esce da questa situazione. Se vogliamo ed è negli obiettivi della SSR, negli obiettivi della RSI, quella di agganciare il pubblico giovane, il pubblico urbano, il pubblico mobile, il pubblico che frequenta determinati ambiti proprio di pensiero e di lingua. Dobbiamo anche adeguarci a queste modalità di comunicazione, però nel senso di recuperarli poi su altri livelli dove la lingua ha la sua importanza. Quindi è veramente l'equilibrio della contraddizione. Sulla frontiera, per conquistare questo pubblico, devo adeguarmi in un qualche modo anche ai loro stili linguistici, però per riportarli dentro dopo in una dimensione linguistica molto più stabile, molto più corretta. È il gioco delle contraddizioni di frontiera che dicevamo un po' all'inizio quando abbiamo aperto la trasmissione. Non posso andare sulle giovani generazioni col fiorentino e la lingua perfetta coi congiuntivi condizionali e tutto quanto. Devo un attimo oscillare, però quando ho agganciato questo pubblico, allora lo riporto dentro in quello che è la lingua nella sua correttezza.
A me è venuto in mente, mentre lei parlava, storiche Radio Mattina condotte da Arnoldo Foà, che veniva e recitava poi i versi di Dante o di Petrarca o insomma dei grandi poeti della letteratura italiana, ed era un piacere sentire comunque questo modo di, forse anche un po' lezioso talvolta, però dava comunque ridava un sapore.
Sì,
no?
Però attenzione, noi dobbiamo parlare al pubblico di una certa età, al pubblico dell'età media, e dobbiamo assolutamente recuperare il pubblico giovane, come ho indicato prima. Perché è missione di servizio pubblico quello di avere questo pubblico giovane e non lasciarlo poi disperso su tutte le altre offerte. Perché se vogliamo fare servizio pubblico, vogliamo fare territorio, vogliamo fare memoria, vogliamo far passare determinati valori, vogliamo tornare ancora a essere punto di riferimento civile nel nostro territorio, nella società e nel mondo svizzero, questo pubblico noi lo dobbiamo servire, dobbiamo trovare il modo per usare un termine un po' discusso, sedurlo, dargli l'esca affinché venga rimesso dentro nel circolo virtuoso, no? Si parla tanto di lezioni di civica, il salmo svizzero e tutto quanto.
Ne parleranno proprio domani a mille voci.
Ecco,
tra l'altro.
Però bisogna partire dalle frontiere dove c'è una relativa indifferenza o insensibilità, far scattare la curiosità, la voglia di, e riconvogliarlo di dentro. È un compito non soltanto di lingua, un compito di servizio pubblico, un compito anche politico.
Sarebbe bello sentire il parere di qualche ascoltatore, magari di lingua italiana, che vive a nord delle Alpi, che fa dell'ascolto della radio svizzera di lingua italiana, un legame che mantiene con la cultura italiana e poi con le radici, perché spesso ci sono molti ticinesi che vivono, svizzero-italiani, che vivono a nord delle Alpi e che mantengono un contatto diretto con la nostra realtà attraverso la radio. Abbiamo ancora qualche minuto a disposizione, quindi lo 0848 030707, se volete intervenire per porre domande al direttore della RSI Dino Balestra, che è qui con noi questa mattina per ricordare gli 80 anni dell'inizio delle trasmissioni via etere di radio, di quella che fu per molti anni Radio Monteceneri, oggi Radio della Svizzera Italiana. Domani verrebbe da dire Swiss Radio, perché ormai tutto è inglesizzato, ma credo che manterremo la nostra denominazione in lingua italiana. Ed è un domani denso di cambiamenti, Dino Balestra, che spesso non vengono capiti, spesso non vengono accettati dal nostro pubblico, bisogna anche riconoscerlo. Ci furono molte polemiche quando ci fu la chiusura del ripetitore in onde medie verso l'Italia, si è detto abbiamo perso un bacino d'utenza importante, però siamo radio di servizio pubblico e non siamo liberi di fare ciò che vogliamo, abbiamo degli obblighi.
Abbiamo degli obblighi, però nello stesso tempo siamo condizionati spesso dalle innovazioni tecnologiche. Io ricordo molti anni fa, ero già qui, quando siamo passati dalle onde medie alle FM, no? al nuovo sistema. È stato un lungo percorso questo, però imposto dalla tecnologia, ma imposto anche dal fatto che queste tecnologie nuove permettono di abbassare i costi, permettono una maggiore qualità di ascolto, permettono una maggiore mobilità di ascolto. Quindi siamo passati dalle medie, Sotton l'abbiamo chiuso, Beromünster è stato chiuso, Monte Cedri è stato chiuso, è rimasto nel cuore ma è stato chiuso. Siamo passati all'FM, adesso siamo al DAB, DAB Plus, e sono delle evoluzioni che non è che la SSR decide così di applicare, fanno parte del mondo come tecnologicamente si pone nella sua evoluzione. Il DAB permette una qualità molto maggiore di ascolto che non l'FM. Permette di trasportare molti più segnali su una stessa banda che non l'FM, quindi aumenta l'offerta, diminuiscono i costi.
Ma anche a rischio, eccetera, di disaffezione da parte di un certo pubblico.
Il pericolo è sempre dietro l'angolo, perché il cambiamento è sempre, se non è gestito bene, è sempre vissuto spesso in termini negativi. Però per fortuna o purtroppo la SSR è confrontata con queste esigenze. Però io vorrei dire, perché andiamo verso la conclusione.
Sì, poi c'è ancora un'ascoltatrice che vuole intervenire. Ecco,
la radio non morirà mai. Non ci sono orizzonti negativi su quello che è il futuro della radio. A differenza della televisione, che è ingombrante, che è un po' spendacciona, che è un po' rumorosa, che è anche un po' che appiattisce un po' la radio, questa capacità di parlare al singolo, questa capacità di relazionare in modo intimo quasi, questa capacità di misurarsi sul singolo ascoltatore. La radio, la televisione è rumore, se vogliamo metterla un po' sull'estremo. La radio è silenzio, lascia il respiro di chi ascolta, rispetta molto di più l'ascoltatore.
Brevemente, un'ascoltatrice che vuole intervenire. Lina, buongiorno.
Buongiorno signore.
Buongiorno. Dica.
Senta, io sono una svizzera che abita in Italia. Ho vissuto con la radio Monteceneri. Perché hanno tirato via la radio Monteceneri in Italia?
Lina, bella domanda. Vuole ascoltare la risposta per radio?
Sì, signore.
Grazie di aver chiamato. Signore, continui ad ascoltarci.
Ma non posso più ascoltarla.
Online, pare.
No, sono troppo anziana, ho l'età della radio io.
E lei è un bel esempio. Adesso sentiamo che cosa le risponde Dino Balestra.
Mi dispiace, però nello stesso tempo ci sta ascoltando, quindi...
Poverina, però avrebbe voluto continuare a poterlo fare dall'Italia. Sì. E lo so, una patata bollente, ma...
Beh, è un po' quanto dicevo prima. La SSR a un certo punto, per le ragioni che ho indicato, ha chiuso le onde
ma
medie.
Ma non è una decisione sulla quale si potrebbe tornare a discutere?
No, perché l'evoluzione tecnologica è quella che è. Poi ci sono una questione di costi, ci sono proprio questioni anche di capacità di trasporto e poi di qualità. Se noi vogliamo dare, per esempio, la qualità forte alla musica classica o anche a qualsiasi altro prodotto radiofonico, non possiamo stare sulle onde medie. Le onde medie servono soprattutto sulle lunghe distanze. Oggi, adesso mi dispiace per la signora che dice che lei sull'online non naviga, nel senso che ha qualche difficoltà, però oggi noi possiamo ascoltare le nostre radio su qualsiasi oggetto che riceve online, il web. Poi ci sono anche altre modalità. Ed è un po' quello che probabilmente faremo prossimamente, a partire dall'anno prossimo, con la televisione sull'Italia. Aspettiamo ancora una decisione da parte del Consiglio federale, che dovrebbe arrivare fra un paio di mesi, però anche per quanto riguarda la televisione si sta preparando un progetto di un'offerta dedicata all'Italia attraverso l'online. Dopo anche lì attenzione, perché il vecchio online era soltanto il computer. Oggi l'online arriva anche in televisione, oggi certo. Abbiamo anche questa possibilità di vedere
il multitasking,
la smart TV,
quant'altro.
Cioè la televisione che riceve sia il programma tradizionale sia il programma online.
Direttore Balestra, siamo in conclusione, però lei sa che questa domanda aleggiava nella nostra chiacchierata. Lei ha detto la radio non morirà mai. La domanda che molti ascoltatori si stanno ponendo in questo momento nella Svizzera italiana è se anche la casa della radio non morirà mai. E capisce a che cosa mi riferisco, ovviamente.
Ma direi che...
al futuro del palazzo della radio.
Ah, no, pensavo alla radio in una casa.
No, pensavo alla casa della radio dentro la quale siamo e che...
Ma lì la situazione è... Beh, abbiamo 3 minuti, quindi è un po' difficile spiegare tutto.
Lo so, domanda trabocchetto di finale.
Si sa che con le nuove tecnologie bisogna... chi opera in radio, chi opera in tele, chi opera sull'online, bisogna che siano fisicamente assieme, perché c'è una velocità di trasversalità su questa frantumazione sempre crescente, che soltanto il fatto di lavorare assieme permette poi di assolvere con successo e con qualità. Quindi il discorso riguardante l'edificio di Besso da vedere in due parti. Innanzitutto, l'edificio di Besso in quanto tale rimarrà l'edificio di Besso e avrà una destinazione culturale, musicale o d'altro tipo, ma comunque non viene minimamente modificato neanche di un mattone, per intenderci. Due, l'operatività invece della radio intesa come offerta unica su 3 o 4 o 5 fronti, quella di essere unificata. A Comano. Io penso che la gente a casa, che noi si abbia la radio ad Airolo, a Chiasso, a Comano, Besso o in Valle Maggia, non cambia assolutamente niente.
Mi promette che te ne torneremo a parlare e magari verrà qui ancora mille voci.
In autunno.
In autunno. Grazie Dino Balestra di essere stato con noi questa mattina. Abbiamo cercato a ventaglio di aprirci su 80 anni di storia, non era facile, e abbiamo guardato al passato, al presente e anche uno sguardo al futuro, ovviamente. Io vi ricordo che Mille Voci torna domani mattina riprendendo un tema che abbiamo evocato, anche l'attaccamento ai valori culturali e patriottici, e Antonio Bolzani curerà proprio una edizione di Mille Voci dal titolo A lezione di patriottismo, la bionda aurora dei nostri alunni, dopo la decisione del Gran Consiglio di rendere obbligatorio l'insegnamento del Salmo svizzero nelle scuole medie e nelle scuole elementari. Quindi se ne parlerà domani mattina a Mille Voci. Per l'edizione di questa mattina, in compagnia del direttore della RSI Dino Balestra, è davvero tutto. Da Nicola Colotti al microfono, a tutti voi grazie di averci seguiti per questi 80 anni. Continuate a farlo. Buon proseguimento d'ascolto.